Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. La Russia e l'Ucraina si sono scambiate nelle ultime ore reciproche accuse sulle responsabilità degli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhia, nelle regioni sudorientali del paese. L'impianto è sotto controllo delle forze militari russe dagli inizi di marzo, ma al suo interno continua a lavorare personale ucraino. Zaporizhia ospita la più grande centrale nucleare europea e le preoccupazioni su quella che potrebbe essere una catastrofe atomica stanno aumentando, rinforzate dal rifiuto la settimana scorsa da parte russa di sottoscrivere il documento sul disarmo nucleare proposto dalle Nazioni Unite. Ne parliamo ora con il giornalista Giuseppe D'Amato, che segue da sempre l'area dell'ex Unione Sovietica. Buonasera Giuseppe, ben ritrovato qui su SBS.
Un saluto a voi in Australia.
Giuseppe, allora cosa sappiamo degli attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhia? Qual è l'entità dei danni?
La situazione è estremamente confusa, non si capisce chi è che in realtà stia sparando sul territorio dove è sita la centrale. Abbiamo informazioni che sono stati colpiti degli edifici a un centinaio di metri da dove c'è proprio la centrale e sarebbero stati colpiti anche dei depositi di residui atomici o perlomeno nei dintorni. Perlomeno queste sono le informazioni più o meno confermate se da una parte e dall'altra. La situazione è estremamente confusa, si spera che l'arrivo degli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale riporti un attimino di chiarezza su quanto sta avvenendo e porti anche un po' di calma, perché c'è una tensione veramente estremamente elevata e c'è il rischio insomma di disastri, di problemi, anche perché le autorità sia filorusse che quelle ucraine hanno distribuito alla popolazione della regione intorno alla centrale lo iodio, proprio perché si temono delle fughe radioattive.
Lo sappiamo, le responsabilità sono difficili da verificare in zona di guerra. C'è stata qualche possibilità di accertare alcune delle responsabilità o siamo ancora allo scambio di accuse reciproche tra Ucraina e Russia?
Siamo assolutamente in una situazione in cui non si può definire le responsabilità né l'uno né dell'altro, perché soltanto sul terreno, perlomeno chi è sul terreno, può tentare di capire chi sta sparando, ma ripeto, è uno scontro di artiglierie in Ucraina che va avanti da mesi ed è difficile riuscire a capire da che parte ti stanno sparando addosso. Questo è uno dei grandi problemi. Certo, probabilmente ci sono delle strumentazioni di qualcuno che riesce a definire chi realmente stia sparando, ma non è assolutamente facile. Ci dovrebbe essere una qualche struttura indipendente, come potrebbe essere l'OSCE, che può riuscire a definire queste responsabilità, ma al momento non siamo in quella situazione.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato e ricordiamo anche Giuseppe che giovedì scorso la centrale di Zaporizhia era stata scollegata dopo che si erano sviluppati degli incendi per un impianto che produce un quinto dell'elettricità del paese. Le conseguenze si sono fatte sicuramente sentire, anche se ancora una volta è difficile sapere esattamente fino a che punto. Citavi prima l'arrivo della comunità internazionale sulla centrale di Zaporizhia. C'è una strategia dichiarata da parte della Russia o qualche dichiarazione che apra a questa disponibilità affinché appunto la comunità internazionale possa esaminare quanto sta accadendo?
Ma fondamentalmente ci sono speculazioni da ambedue le parti ed è assolutamente difficile, se non si è sul terreno, a riuscire a capire, mi ripeto, cosa realmente sta succedendo. Infatti la speranza è che questi ispettori arrivino il prima possibile e quindi vengano messi in condizione perlomeno di tentare di mettere in sicurezza la centrale, o si assicurino che perlomeno vengano prese delle misure che limitino possibili danni alle infrastrutture. Non è assolutamente una cosa facile, ma la presenza di terzi all'interno della centrale può certamente riportare un pochino di calma, perché tutti dovranno a quel punto giocare in una maniera diversa, anche perché si sarebbe davanti agli occhi del mondo. In questo momento invece siamo di fronte a notizie riportate, a accuse reciproche, e quindi siamo in una situazione di estrema difficoltà.
Intanto l'Unione Europea potrebbe decidere nel Consiglio dei Ministri degli Esteri previsto per domani a Praga il blocco dei visti dalla Russia, compresi quelli turistici. Lo ricordiamo, alcuni paesi hanno già da tempo limitato l'accesso ai cittadini russi, ma l'Europa potrebbe compiere questo gesto comune che andrebbe ad isolare Mosca ancora di più. Giuseppe, volevo chiederti in conclusione, ci sono stati dei segnali di stanchezza da parte della Russia che facciano presagire ad una qualche risoluzione del conflitto?
No, assolutamente no, la dirigenza russa assolutamente andrà fino in fondo perché non ha altre alternative. Storicamente è risaputo che quando uno zar non vince una guerra e poi perde il potere. Putin sa perfettamente, conosce perfettamente questi aspetti e quindi di conseguenza sa che se la deve giocare fino in fondo e così purtroppo sarà, e questo significa che farà tutto il possibile per riuscire a vincere questa partita. Tornando sul discorso dei visti, se veramente si arrivasse al blocco del sistema semplificato per la concessione dei visti, l'Unione Europea farebbe un errore gravissimo, proprio perché non ha conoscenza, purtroppo ormai ha perso conoscenza di quello che avviene in Russia, e la ragione fondamentale è che storicamente anche qui, quando i russi hanno viaggiato all'estero, hanno portato poi in patria dei cambiamenti, e questi cambiamenti sono stati sempre positivi, sono andati verso una modernizzazione del paese. Fermare questa cosa significa assolutamente non capire che all'interno del paese vi è uno scontro generazionale fra i settantenni oggi al potere che vogliono e pensano all'impero e i quarantenni o perlomeno i giovani sotto i 40 anni che invece sono assolutamente per l'apertura di trattative. La soluzione di questa tragedia è a Mosca e in Russia, non è da altre parti. Assolutamente non capire queste cose purtroppo allunga il conflitto.
Davvero grazie a Giuseppe D'Amato. Giuseppe, una buona serata a te, a risentirci presto.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.